Dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più.
Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola va giù. E oggi proseguiamo il nostro viaggio con Fuori Traccia, quindi podcast realizzati in alcune scuole superiori con il supporto dei formatori di Acra. Fuori Traccia è un progetto capofilato da Joint e finanziato da Regione Lombardia, e oggi ascoltiamo un podcast realizzato dalla Seconda E del Polo Civico Manzoni di Milano. Si intitola Oltre Paolo Sarpi ed ha un approfondimento sulla storia della migrazione cinese a Milano. Si tratta di un'intervista a Matteo De Monte e Chai Rocchi, autori di diverse graphic novel sul tema delle comunità cinesi in Italia e in particolare a Milano. Vi auguro un buon ascolto.
Tadia hao, hakuna matata ragazzi e bentornati dalla vostra seconda E. Oggi vi presenteremo Oltre Paolo Sarpi, il ponte Italia-Cina.
Oggi vi presenteremo un volume scritto da Matteo De Monte e Chai Rocchi che narra delle prime migrazioni dalla Cina fino all'Italia.
Inizieremo con un breve riassunto
per poi procedere con l'intervista agli autori.
Il fumetto racconta la storia di Wu Lishan, un signore cinese che lascia il suo paese, Chin Tien, per trasferirsi a Milano. Lì inizia la sua nuova vita. Trova lavoro come venditore di cravatte, ma nonostante ciò sente la mancanza della sua storia e di un possibile amore.
In quegli anni anche una ragazza dal Cremonese, Giulia Bazzini, arriva a Milano. Con lei riesce finalmente a trovare la felicità e dopo le nozze decidono di trasferirsi a Como e iniziare una nuova attività insieme, costruendo la prima fabbrica di cravatte.
La storia continua con la dichiarazione di guerra dell'Italia fatta da Mussolini nel 1940 con la Germania. Dopo poco la città inizia ad essere devastata dai bombardamenti anglo-americani. Nel dicembre dell'anno seguente il signor Wu divenne padre. Luigi era il suo primo figlio.
Tramite i collegamenti con la famiglia della moglie di Wu, che viveva nel Cremonese ed era legata ai gerarchi fascisti, egli trovò un lavoro per loro, vendendo pelletterie e cinture, scambiando i prodotti con beni di prima necessità come i cereali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la famiglia ritorna a Milano, dove dopo qualche anno nasce Angelo Wu, il secondo figlio. Il business del signor Wu continuò a crescere e nacque l'ultima figlia, Luciana Wu.
Mentre in Cina il comunismo prendeva il potere, a Milano Wu Lishan si adattava all'economia del paese. Grazie ad altre persone cinesi manteneva viva la cultura, cucinando piatti tipici della loro regione e parlando la lingua. L'economia andava avanti anche grazie al boom economico e il negozio di Wu Lishan accresceva in clienti e popolarità. Fra i suoi amici si scambiavano i beni che vendevano in base alle necessità.
La comunità di cinesi a Milano si accresceva sempre di più, perciò è stata creata un'associazione per tassare i commercianti e aiutare i nuovi arrivati. Nel mentre il boom economico colpì ogni aspetto di Milano. la TV con nuove trasmissioni, entrarono in commercio nuove marche di macchine come la Fiat e grandi marchi iniziarono a guadagnare più visibilità. I bambini amavano stare nei cortili delle case di ringhiera, dove anche gli anziani si trovavano per chiacchierare e passare il tempo.
Nel 1960 comincia un nuovo decennio e visto che la comunità cinese a Milano stava aumentando, i ragazzi giovani aumentavano, grazie a padre Wang si riuscirono a creare delle colonie, dei campi estivi per l'integrazione di questi ragazzi. In questi anni c'è anche il boom economico di Milano e quindi si vede moltissima prosperità e progresso anche per la comunità cinese che si sta sempre integrando e Luigi diventa indispensabile nella fabbrica e infatti riesce a fabbricare anche delle borse per le Olimpiadi. Nel 1962 apre a Milano il primo ristorante cinese La Pagoda, che diventa un luogo importante per i cinesi e per tutta la comunità, sia per il modo culturale sia per le famiglie cinesi. E nel 1964, con questo boom, apre anche la prima linea della metro. Angelo in questi anni è il primo che riceverà la cittadinanza e sarà la prima persona cinese a far parte dell'esercito italiano per sua modesta scelta per appunto ricevere la cittadinanza. E nel mentre però la comunità cinese è molto scossa perché nella loro madrepatria ci sono moltissime proteste per una carestia, ma queste proteste non sono solamente per questo fattore ma anche per gli studenti, delle donne, per molti più diritti. E nel 1970 e nel 71 i cinesi italiani devono decidere se diventare taiwanesi o stabilire contatti con la Cina comunista, visto le nuove riforme e l'esilio di alcuni cinesi a Taiwan. La famiglia di Wu decide di abbandonare l'idea del rimpatrio e di stare dalla parte di Taiwan e pian piano nel tempo i taiwanesi diventeranno un margine della comunità della Repubblica Popolare Cinese.
Iniziano gli anni 70, anni di cambiamenti, ma anche di grandi violenze. Sono gli anni di piombo, Wu Lixian sta invecchiando e il suo negozio passa in eredità alla moglie e al figlio. È un'azienda sempre più estesa, i clienti sono sempre di più, ma anche i dipendenti, e per pagare loro i soldi per la famiglia scarseggiano.
Per passare le giornate, Wu Lixian si intrattiene in un club di Mahjong in via Canonica, cercando di scacciare pensieri negativi che lo tormentano. Il Mahjong è un gioco tradizionale cinese che stava spopolando anche tra gli italiani. Quei momenti di gioco gli ricordavano casa e le sue origini, e lo facevano stare meglio. Nel frattempo la famiglia si stava allargando, la nascita dei nipoti gli portarono tanta felicità e lo fecero riavvicinare alla famiglia. Il 25 settembre del 1973 nasce il nipote Matteo, scrittore del libro Primavera-Autunno dedicato alla storia del nonno.
Abbiamo avuto la possibilità di intervistare Chai Rocchi e Matteo De Monte, gli autori di Springs and Autumns, un libro illustrato che racconta la storia del nonno dell'autore. Wu Lixian, un uomo cinese trasferitosi a Milano per iniziare una nuova vita. Oltre a questo libro, gli autori si sono impegnati nella campagna di sensibilizzazione riguardo alla tematica della comunità cinese a Milano. Vi lasciamo con l'intervista.
Da dove nasce l'idea di scrivere di suo nonno?
Io originariamente avevo questa idea, volevo realizzare un albero genealogico per mia madre, volevo fare un grosso quadro in cui raffigurassero appunto tutti i rami della famiglia di mia madre e quando sono arrivato appunto al ramo di mio nonno mi sono reso conto che custodiva soprattutto mia nonna questo patrimonio dentro in una scatola di biscotti di metallo, questo patrimonio iconografico davvero emozionante e quindi da lì ho cominciato a disegnare alcuni dei volti insomma, della componente cinese della famiglia di mia madre. Poi è stata l'idea di Chai, quella di realizzare proprio i primi episodi dello sbarco di mio nonno in Italia, a Milano, sotto forma di fumetto.
Perché è stato fatto un libro illustrato e non un testo in prosa? Un libro illustrato perché appunto avevamo questo materiale che Matteo stava incominciando a produrre e sin dall'inizio la nostra idea, da quando abbiamo proprio iniziato a lavorare ed eravamo ancora dei giovani, era la nostra idea era quella di fare un film, di raccontare questa cosa non solo su carta ma proprio restituendo se possibile un'emozione con musica, voci, anche perché quella, la storia del nonno di Matteo è ambientata in un microcosmo fatto di voci assolutamente internazionali, cinese, italiano che ancora a quell'epoca non si parlava tanto, come avete visto dal libro, soprattutto dialetto. E il nonno di Matteo veniva dalla Francia, aveva un po' di conoscenza di francese, quindi imparare l'italiano sicuramente lo ha aiutato, appunto, questa conoscenza pregressa del francese. Ma noi volevamo fare un film e ci siamo detti: prima di fare un film, soprattutto un film d'animazione, bisogna comunque disegnare tutto. E allora disegniamolo, e quando abbiamo incominciato a vedere una scena dietro l'altra, era proprio uno storyboard, ma era anche un fumetto. Così è nata l'idea.
Sì, c'è questo fatto che voi l'avete letto in inglese, quindi non avete assaporato il dialetto, perché è uno dei motivi per cui la versione italiana di Primavera Autunno aveva avuto un discreto successo anche buono, nel senso che era arrivato in finale al premio Andersen, quello della letteratura per ragazzi, era il fatto che ci fosse molto dialetto, sia dialetto, diciamo, dei luoghi da cui provengono questi cinesi, quindi diciamo chiamiamolo dialetto di Wenzhou, e sia dialetto milanese un po' mixato a quel dialetto bastardo, perché comunque mia nonna era di Cremona, mio nonno era a sua volta di una provincia, di provincia, ecco, però nella versione inglese già hanno fatto fatica a tradurlo così, quindi si è persa la dimensione plurilinguistica che dicevi tu.
La nostra domanda è: come avete fatto a reperire tutte queste informazioni?
Le informazioni le abbiamo reperite principalmente attraverso due canali: le testimonianze dirette di quelli che erano oggi gli eredi di queste famiglie storiche cinesi, quindi la famiglia di Matteo e i figli, i nipoti degli amici di suo nonno, moltissimo anche attraverso i giornali d'epoca, nel senso che dal 1926 i giornali italiani incominciano a parlare di cinesi arrivati qui in Italia, e in particolar modo marzo 1926 sbarcano a Torino e il giorno dopo già sono a Milano. A Torino ne arrivano 7, il giorno dopo dicono a Milano c'è un'invasione, 300 cinesi, non si sa come i gremlins si sono moltiplicati al contatto con la pioggia. Quindi poi altra fonte importantissima, le fotografie d'epoca, perché per restituire un contesto e un'immagine che fosse veritiera doveva essere tutto in quella salsa, diciamo così. Per questo il libro ha le pagine seppiate, le acconciature sono sicuramente acconciature d'epoca, i gioielli, i vestiti.
Perché avete deciso di illustrare alcune parti a colori e altre in bianco e nero?
Grazie della domanda, che è molto bella per me, perché io disegno solo in bianco e nero, quindi per me, diciamo, non ho ancora approcciato la dimensione del colore, benché sia abbastanza adulto anche ormai. Quindi io disegno sempre in bianco e nero con le ombre, ovviamente, non, cioè in grigi, faccio tutti chiaroscuri, però non utilizzo mai il colore, quindi dopodiché, cioè, in realtà neanche la composizione delle immagini io la faccio. Io non so, se devo disegnare una persona che fuma una sigaretta, allora prima disegno la persona, poi disegno la sigaretta, poi disegno il pacchetto di sigarette, poi disegno il posacenere. Però di per sé il posacenere, la sigaretta, la persona, il tavolo, per me sono tutte opere a sé stanti, cioè io mi trovo bene con tutti i pezzi che faccio e tendo sempre a scorporare tutto. E invece Chai riesce sempre a tenere tutto insieme e anche a sacrificare qualcosa. Io vorrei sempre riempire la pagina di tutto quello che faccio, saturata, invece così non va bene, mi ha detto Chai, mi hanno anche insegnato negli anni, insomma, quasi 10 anni che faccio l'illustratore, che il lettore deve respirare, ha bisogno di avere massimo 2 o 3 stimoli nella pagina. E invece no, io ho un'idea del fumetto che non è, diciamo, a togliere, così sintetica, è più come quando voi andate a vedere i quadri, no? I quadri, non so, siete mai andati a vedere dei bei quadri, non so, del Rinascimento, piuttosto che adesso c'è una bellissima mostra di quadri a Novara, dei divisionisti, dei vedutisti, c'è anche Pellizza da Volpedro, quello lì che ha fatto il Quarto Stato, famosissimo, no? Quando tu guardi le loro opere, c'è un mondo dentro e se guardi in ogni dettaglio c'è qualcosa di interessante, c'è qualcosa, ecco, io concepisco più il fumetto così, come un cugino della pittura, un cugino sfigato della pittura, che non c'è quella, la cornice, l'opera unica, no? E il fumetto è chiamato anche l'arte sequenziale, no? Cioè deve riprodurre fondamentalmente quello che succede nel cinema, solo che il movimento glielo metti tu nella testa girando le pagine.
Come vi siete divisi le parti?
Allora, diciamo che per formazione siamo diversi, io e Matteo. Io ho sempre avuto una passione per la scrittura che mi accompagna da che ho ricordo. Come Matteo ho sempre avuto una passione per il disegno che lo accompagna sin da quando è piccolo. Quindi diciamo che all'inizio sono state le nostre skill a decidere come ci saremmo divisi i ruoli. Mentre invece andando avanti negli anni questi ruoli si sono incrociati e accavallati più volte. Matteo scrive benissimo, io disegno benino. E quindi oggi non c'è più questa divisione netta. Lui mette mani sulle sceneggiature e io metto mano sui disegni. Ci siamo, diciamo, un po' più amalgamati e siamo diventati anche un po' interscambiabili in questo. Però originariamente io ero l'autrice e lui l'illustratore. In particolar modo di primavera autunni Amazon ci ha catalogato così.
Volevo aggiungere solo una piccola cosa, che sempre relativamente a questa idea di fumetto come, diciamo, opera di sintesi rispetto al fumetto come invece opera di integrazione e quasi sovrabbondante di elementi. Quello che ho imparato in questi anni, per esempio, è il fatto che per raccontare una storia, sia che si utilizzino le immagini, sia che si utilizzino le parole, sia che si utilizzino i suoni, i colori, all'inizio si prepara un armamentario incredibile. Io perlomeno faccio sempre così, cioè preparo tutto quello che mi può servire, non so, io li chiamo mattoni, ma ne faccio veramente tanti. Poi in realtà l'arte vera è quella di saper rinunciare, cioè quella di saper dire quali togli dal tutto il possibile che hai fatto, perché è anche un po', forse un po' un'insicurezza quella di cercare di coprire tutto il possibile, di essere scudato da tutto, mentre invece così come il montaggio audiovisivo, questo che stiamo realizzando, cioè è importante sapere scegliere e quindi saper rinunciare a delle parti del lavoro di scrittura che tu hai fatto inizialmente. E se non ci fosse ciò, io avrei la tendenza sempre a fare opere di tipo enciclopedico, ecco, diciamo, che non hanno nessun appeal narrativo, cioè sono didascalie su didascalie su didascalie.
Questa cosa del togliere vale tantissimo anche per la scrittura. In inglese si dice less is more, no? E quando tu scrivi tante cose, ma quando rileggi devi essere capace di togliere tutte le parole che non sono necessarie, e a quel punto la scrittura diventa molto più incisiva.
Qual è stata secondo voi la maggior difficoltà nell'integrarsi da parte di Wooly Shang?
Io credo, Wooly Shang non l'ho mai incontrato, che la difficoltà più grande che ha incontrato è la stessa più grande difficoltà che incontrano oggi i cinesi in Italia, cioè imparare l'italiano e impararlo per davvero, cioè non imparare a farsi capire. Questo, diciamo che nel suo percorso forse il primo momento di scolarizzazione è stato all'arrivo, quando ha cominciato a andare a frequentare la chiesa, no? Prima di sposarsi, ha dovuto seguire il catechismo, e sicuramente questo per lui e tutta quella generazione di cinesi è stato il primo momento in cui hanno magari imparato anche a scrivere alcune lettere italiane, perché come voi sapete non è solo diverso il modo di parlare dei cinesi, ma è proprio diverso il modo di pensare, mi verrebbe da dire. Forse tu puoi...
E ho basato praticamente, diciamo, metà della mia vita su questa terribile, diciamo, dissociazione tra lingue logografiche e lingue fonografiche. Cioè, quando io dico cane, è solo un suono, poi nella mia mente devo aggiungere al suono cane l'immaginetta del cane. Infatti, se vado in Inghilterra, alla stessa immaginetta c'è un altro suono, no? Ecco, per i cinesi non è così, no? Se io disegno il carattere antico di Chuen, no? Non so, Go, come dire, quale, Go. Ecco, io posso ricavarne, certo ci vuole un buon professore, ecco, che sia in grado di estrarre il pittogramma dal logogramma, ok? Ce l'avete voi? Ce ne sono alcuni che sono bravi, eh. No, ecco, questa è la differenza. Capite che c'è un passaggio logico in meno, no? Un passaggio mentale più che logico, nel senso che quando loro dicono è vero che in tutta la Cina, poi dopo magari Quan in fondo al sud della Cina si dice in un modo e nel Liaoning si dice in un altro modo. Però quando scrivono, quel carattere lì ha ancora la potenza, le cose sono ancora legate alle parole, mentre noi siamo solo flatus voci, cioè abbiamo una lingua che necessita di un passaggio mentale in più. Per quello che poi dopo i cinesi sono molto più bravi in matematica, in informatica, in calcolo differenziale e in tutti gli esercizi mentali dove è richiesto un passaggio in meno, dove la velocità fa la differenza, la velocità di calcolo e di intuizione.
Hai un ricordo particolare di tuo nonno?
Ecco, uno dei ricordi che ho di mio nonno coinvolge. Io sono nato nel 73, mio nonno è morto nel 79, quindi ci siamo incrociati in un periodo che era proprio la fine della sua vita. Lui era malato di cancro e era molto anziano, fumava un botto di sigarette. E molto dei miei ricordi sono di ordine infatti olfattivo, anche perché ero basso, ero piccolo ancora ai tempi, quindi restavo sempre in una dimensione in cui non è che si vedesse bene quello che succedeva in alto. Però dopo aver fatto la spesa con i miei genitori al sabato pomeriggio verso tardi, andavamo dal macellaio che c'era in via Canonica a comprare la carne di cavallo, che i miei mangiavano la carne di cavallo e facevano gli involtini, e allora poi andavamo a trovare mio nonno che stava di rimpetto in via Canonica, in questo luogo che era, diciamo, fondamentalmente era una specie di centro d'aggregazione. Poi di fatto si giocava solo a Mahjong, quindi poteva sembrare a tutti gli effetti una bisca, essendo un gioco d'azzardo il Mahjong. Sì, come in tutte le bische c'è un bar, c'è un servizio di ristorazione, anche perché tu stai lì a giocare per 12, 13, 14 ore, quindi devi anche nutrirti mentre sperperi tutto il tuo patrimonio. E c'era questo rituale che io ricordo proprio con una sequenza proprio di odori. Si saliva dentro in via Canonica al 37 o al 47, adesso non so bene quale dei due, e si salivano queste scale di ringhiera, e man mano che ci avvicinavamo alla porta dove c'era questa bisca sentivo questo odore di soprattutto sigarette MS, no? Quindi non concia la melassa, non come le Marlboro, le sigarette americane che profumano. Avete presente quelle sigarette che puzzano un po' di piedi, eh? Quel tabacco nazionale. Provo a comprare un pacchetto di MS Mild, poi dopo me lo dici quando... comunque, poi mischiato c'era questo odore di soia. Avete presente la salsa di soia? Però quella non la Kikkoman, quella delicata, quella che puoi comprare nei negozi cinesi che è metà è zucchero praticamente, caramello dentro. Quel odore salmastro. E poi c'era questo rumore. Avete presente le tessere del Mahjong voi? Avete mai visto il Mahjong? Sapete cos'è il Mahjong? È una specie di gioco scala 40, tipo Ramino, però che si gioca al posto che con le carte, con queste tessere vetrose, no? Che quando si mischiano fanno questo rumore particolare. Immaginate quattro tavoli da gioco in cui tutti mischiano le tessere, così poi anche quando le prendi comunque fanno quel rumore. Quindi mi avvicinavo lungo le scale di quella ringhiera e c'era questo miscuglio di odori intensi, di questo rumore, e poi il tocco, diciamo, visivo più potente era quando entravo, che c'era un cucinino con, avete presente quelle cose che appese un po' così che tu entri di plastica, che non c'è la porta, tendine, ma non sono proprio delle tendine, sono tipo dei pendagli, e lì dietro c'era la cucina dove il gestore di questo luogo, che tutti chiamavano Balio, ma che poi dopo ho capito che non era nient'altro che Panio, era l'amico, e gestiva questo luogo di aggregazione e preparava questa zuppa di teste di pesce congelate, per cui c'erano le teste di pesce che sotto l'acqua corrente si scongelavano. E questo, diciamo, questo mix di ricordi visivi, olfattivi, diciamo, si dice sinestesia, mi sembra, quando... Esatto, sì, so che la usa molto Baudelaire, la usano molto i simbolisti, la usavano molto, ecco magari si sente un sapore con l'udito piuttosto che estesi, cioè sentire insieme con più cose. Ecco, questo è il mio ricordo ancestrale rispetto al mondo di Wulishan.
Il club in cui il nonno giocava a Mahjong è ancora aperto?
Allora, questi locali dove si giocava a Mahjong, teniamo conto che il Mahjong è un gioco d'azzardo che diciamo, teoricamente è vietato in Cina, molto teoricamente, però devo dire che in tutte le storie di immigrazione dei cinesi che ho letto, non in Italia necessariamente, ma per esempio anche in Nord America, in Nord Europa, il gioco del Mahjong o Mahjong, insomma come lo vogliamo pronunciare, e la cucina tradizionale cinese sono due elementi che accompagnano i migranti come una costante. E direte voi, bella scoperta, perché invece gli immigrati italiani no, non giocano a carte e non fanno da mangiare il loro cibo tradizionale? Sì, forse ecco, è una tipicità dei migranti. Comunque non esistono più questi luoghi, o comunque non sono più aperti al pubblico, si gioca. Una curiosità che vi racconto è per esempio che nella provincia di Ravenna il Mahjong è uno dei giochi più giocati in assoluto, si è diffuso talmente tanto che ci sono federazioni di italiani che sono giocatori di Mahjong.
Cosa pensate della comunità cinese oggi in Italia?
Dobbiamo un attimino ragionare sui numeri per parlare di comunità e fare queste proiezioni che in realtà non corrispondono ai numeri. Cioè, fino al 1987 i cinesi in Italia, diciamo che a malapena, correggimi se sbaglio, cioè, ecco, sono meno di 700 persone. Più che parlare di comunità, magari parlerei di una piccola collettività, un insieme di famiglie fondamentalmente. Tutte miste, perché le donne cominciano a immigrare molto, molto dopo gli uomini, anzi direi che fino al 1900, a metà degli anni 60, non arrivano donne, e quelle che arrivano sono pochissime. Ecco, ne abbiamo detto che fino al 1987 non raggiungono neanche le 1000 unità. Nel 1997 sono quasi 20.000. Che cosa sarà successo secondo voi in questi 10 anni? Che il 1987 è l'anno in cui per la prima volta, guarda caso, verrà celebrato il Capodanno cinese, cioè il Festival di Primavera, non solo in Italia, non solo a Milano, ma in tutta Europa. Per la prima volta i cinesi usciranno dalle fogne o dai laboratori sotterranei in cui erano rinchiusi fino a quel momento, e si mostreranno alla società che li ha accolti con il massimo della loro espressione culturale, cioè il Festival del Drago, i leoni e tutti i rituali che riguardano la festa più importante del calendario cinese. E come mai si festeggia proprio nel 1987 per la prima volta il Capodanno cinese in Italia, in Europa e a Milano? Perché nel 1987 apre in Italia il primo ufficio politico della Repubblica Popolare di Cina, in via Benaco. Quindi le autorità cinesi non solo iniziano un percorso e tutto un periodo di ricongiungimenti familiari, e questo ci spiega il numero, che da meno di 1000 unità arriviamo a quasi 20.000 unità, ma soprattutto i cinesi hanno una controparte culturale istituzionale che si occupa anche a livello finanziario di mettere in piedi tutto quello che ancora oggi possiamo vedere. Ma noi abbiamo raccolto la testimonianza di chi organizzò nel 1987 questo primo Capodanno cinese, che furono italiani insieme a cinesi. Vennero non so quanti pullman, no, da tutta Europa, per vedere per la prima volta il drago sfilare. Addirittura la testa di quel drago fu mandata proprio dall'Istituto Culturale di Pechino, quindi era una specie di reperto di artigianato importantissimo.
Yeah, 方式的晴天里，要对你说的话，想了想却。